Fillea Radio, appuntamento settimanale con il mondo delle costruzioni, della sicurezza e della sostenibilità.
Buongiorno agli ascoltatori di Radio Articolo 1, è mercoledì e come di consueto siamo nello spazio di Radio Fillea. Informazione, approfondimento, testimonianze dal mondo delle costruzioni. La parola quindi ai lavoratori e alle lavoratrici.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Così recita l'articolo 9 della Costituzione. Un articolo importante, posto nella sezione dei principi fondanti della nostra Carta, ma come altri sembra in larga parte disatteso. Cos'altro è, se non patrimonio storico da tutelare, il sito archeologico di Pompei? Le immagini delle rovine della Casa dei Gladiatori sono il simbolo della violazione della Costituzione e del degrado etico e sociale del nostro paese. Claudio Ostrinati è uno storico dell'arte, per molti anni sovrintendente per il polo museale romano e tra i componenti del Comitato Scientifico delle Scuderie del Quirinale e ha curato numerose mostre in Italia e all'estero. È un grande esperto d'arte rinascimentale e barocco. Gli abbiamo chiesto che cosa ha pensato guardando le immagini del crollo di Pompei.
È stato proprio un po' tecnico, cioè inerente al problema dei restauri. Cioè ho pensato, ecco qua un caso che ha probabilmente qualche rapporto con la caduta della volta di Assisi, la Basilica di Assisi,
sì.
Quando a seguito del terremoto ci fu quel crollo dove si persero degli affreschi importantissimi. Ma alcuni studiosi sostennero la tesi dopo che il terremoto certamente aveva fatto quello che aveva fatto, ma una motivazione importante era che lì erano stati utilizzati materiali cementizi per restaurare le volte. E il cemento in effetti a volte sviluppa delle trazioni e dei pesi spaventosi, per cui da un lato è certamente utilissimo e in certi momenti indispensabile per restaurare strutture che tendono a collassare, però può provocare invece il contrario. E poi dopo ho saputo che in effetti risultava che per restaurare quell'edificio di Pompei parecchio tempo fa era stato usato cemento e ho pensato evidentemente la struttura doveva essere collassante e forse il restauro fatto in quel modo gli ha dato il colpo di grazia, forse.
E quindi la professionalità di chi si occupa del patrimonio artistico e archeologico del nostro paese è assolutamente importantissima.
È determinante, cioè se non c'è la professionalità giusta e naturalmente l'applicazione poi delle tecnologie corrette, è ovvio che è esattamente come la medicina, cioè quasi non esiste un farmaco che non abbia i cosiddetti effetti collaterali, quindi il medico che fa? Cerca di studiare ogni aspetto della patologia e della conseguente cura per poter veramente sanare il male.
Allora, è possibile tutelare l'immenso patrimonio italiano senza un adeguato riconoscimento e valorizzazione delle risorse umane che se ne devono occupare, dai restauratori agli archeologi fino ai sovrintendenti?
No, certo non è possibile. L'obiettivo è proprio quello, è valorizzare il lavoro in primis degli esperti e degli uomini, i quali tra l'altro ci sono e sono esperti veramente, perché devo dire che è arcinoto, ma vale la pena di ribadirlo sempre in questi casi. Ma nel nostro paese, diciamo, i funzionari delle belle arti, gli storici dell'arte, gli architetti, gli archeologi, i restauratori, sono per lo più persone di competenza vera e anche, permettimi di aggiungere, anche di specchiata onestà, tra l'altro, che non guasta.
Occorrerebbe una politica del personale forse diversa?
Ma guarda, c'è un punto, che è il problema dell'organizzazione generale del lavoro. Allora, non è tanto un problema esclusivo del Ministero, eccetera, è un problema nazionale e riguarda il lavoro in sé. Cioè, nel nostro paese, come tutti sappiamo perfettamente, c'è un problema di lavoro, per cui molti giovani non trovano occupazione, per cui ci sono intere attività produttive che tendono a chiudere invece che a espandersi. Ora, le belle arti in realtà in se stesso è un campo vastissimo di lavoro, è che diciamo, è l'organizzazione generale della società che tiene purtroppo lontani dal lavoro tanti che invece potrebbero e dovrebbero. Quelli che lavorano già in realtà lavorano piuttosto bene, però un incremento della capacità lavorativa del nostro paese sarebbe necessaria, e nelle belle arti si vede moltissimo, perché potenzialmente c'è un lavoro enorme in questo settore, mentre in realtà di fatto insomma, il lavoro che si potrebbe svolgere in questo settore è ancora abbastanza basso.
Una delle figure professionali più importanti per la sopravvivenza del nostro patrimonio culturale è quella del restauratore. Un lavoro delicato il loro, fatto di tecnica, di pazienza e passione, di tenuta fisica e bagaglio culturale, di professionalità e amore. Eppure uomini e donne, soprattutto donne, tanto preziosi, vivono condizioni occupazionali davvero paradossali. Appalti e subappalti, contratti temporanei e precari, partite IVA e pochi contributi, per finire troppo spesso con compensi irrisori accettati in mancanza di meglio. E da quasi 2 anni è aperto un contenzioso con il Ministero dei Beni Culturali, che ha predisposto una procedura per il loro riconoscimento, procedura però assai restrittiva e che non considera la professionalità acquisita in anni e anni di attività. Nel luglio del 2009, infatti, Bondi ha modificato i criteri per l'accesso al lavoro e la prova di idoneità prevista per il conseguimento del titolo professionale. Ascoltiamo la scheda di Maria Antonia Fama.
È un'arte quella di conservare l'arte, ma dimenticate e sfruttate sono le figure che si occupano della salvaguardia del patrimonio artistico dell'Italia, cosa non troppo strana per un paese con problemi di memoria. Lavoro, sicurezza e contratti di un mestiere precario e disconosciuto, dove mancano, per esempio, requisiti esigibili abilitanti alle professioni, cosa che porta alla diffusione di un lavoro spesso dequalificato e mal pagato. Questo determina uno sfruttamento degli oltre 20.000 lavoratori del settore da parte delle imprese. Infatti, dal punto di vista contrattuale, il comparto è una vera e propria giungla. Quello ufficiale è dell'edilizia, ma spesso si applicano quelli di federculture, commercio, metalmeccanici, studi professionali e imprese di pulizie. E se finalmente, dopo anni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha emanato un regolamento sulle modalità della prova di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore, lo ha però fatto inasprendo i requisiti, al punto da rendere impossibile l'accesso anche a lavoratori con alle spalle un lungo bagaglio di esperienze. Grazie all'impegno del sindacato, almeno è stata promulgata la data entro la quale presentare la documentazione per essere ammessi alla selezione dei requisiti per l'accesso diretto alla qualifica. Il bando scade infatti il prossimo 30 novembre. Ma i documenti richiesti sono davvero difficili da procurare. Occorre la certificazione di 1.200 ore di corsi di formazione effettuata entro il 2006 e dimostrare di avere lavorato nei cantieri prima del 2001. Invece, per avere accesso all'esame per acquisire il titolo, occorre dimostrare di aver svolto 4 anni di lavoro come restauratore entro il 2009 o aver fatto un corso di restauro di almeno 2 anni.
Beatrice è una restauratrice. Tempo fa si è presa cura di una delle case di Pompei. Di cosa si è occupata e in quali condizioni ha lavorato?
Io mi occupavo, diciamo, del pronto intervento in una delle case più importanti di Pompei e lavoravo per un altro restauratore. In realtà lui ci aveva fatto un contratto a termine che poi però non è stato rispettato perché lui non ci ha pagato.
Ed è frequente che questo accada nel vostro comparto?
Diciamo che la precarietà è tipica del restauro. Sì, a me mi è capitato più di una volta in realtà. O di avere contratti precari o di avere difficoltà anche a riscuotere.
Dal punto di vista del restauro, lavorare in queste condizioni ha degli effetti, per esempio, sul sito di Pompei?
Certo, diciamo che prima di tutto non c'è continuità, perché se loro cercano persone sempre diverse, anche il tipo di lavoro, diciamo, non è lo stesso. E poi c'è pure malcontento tra i lavoratori, gli operatori che sono i primi a lavorare a contatto con l'opera.
Senta, ma dal punto di vista di quel che è successo a Pompei, a suo giudizio, quello che doveva essere fatto sui siti più importanti di Pompei è stato fatto?
Evidentemente no, probabilmente quello che è stato fatto nell'interesse solo di certe persone, di certi tipi di lavoro, questo lo dico con un po' di cattiveria, però insomma se sono tante le case chiuse di Pompei che avevano evidentemente bisogno di restauri.
E perché i restauri non sono stati fatti?
Diciamo che per quello che ho potuto vedere io sono sempre stesse ditte a lavorare. E forse il lavoro non è fatto come si doveva, o forse non c'è nemmeno un progetto reale, coordinato di restauro su tutta l'area.
Da quanti anni svolge questo lavoro e con quali tipi di contratti?
Io 11 anni che faccio questo lavoro, ho lavorato per lo più con contratti a progetto, prima si chiamavano collaborazione, ho lavorato per un paio d'anni con i contratti diciamo a termine inquadrati nell'edilizia e ora lavoro con la partita IVA, quindi per conto mio una ditta.
Lei quanto guadagna mediamente?
I restauratori non guadagnano molto, devo dire, io dipende, però io più di 1000 euro al mese non ho mai guadagnato.
Quali sono i problemi che andrebbero risolti per permettervi di svolgere serenamente la vostra professione?
Innanzitutto ci vorrebbe un contratto come diciamo si hanno provato ad inquadrarsi nell'edilizia, un contratto, una qualifica vera che ci aiuti a rientrare, insomma, a qualificare il nostro lavoro.
Anche Serena Morello è una restauratrice, ma oggi si occupa di difendere e tutelare i suoi colleghi dalla fillea nazionale. Il crollo della Casa dei Gladiatori è un disastro annunciato?
Beh, in qualche modo sì, perché la gestione e la tutela dei beni culturali in questo paese fa acqua da tutte le parti perché non si investe sulla prevenzione.
Il professor Strinati ha detto ai nostri microfoni che uno dei problemi dei beni culturali in Italia è la cattiva organizzazione del lavoro e la poca valorizzazione delle professionalità. Sei d'accordo?
Sì, sono assolutamente d'accordo e questo fa, diciamo, il pari insieme ai tagli dei fondi che sicuramente, diciamo, penalizzano un settore che andrebbe invece riorganizzato, valorizzato, insomma, e che dovrebbe richiamare investimenti ingenti. La mancanza di gestione e di valorizzazione delle professionalità va a discapito chiaramente della qualità degli interventi.
Il prossimo 30 novembre scade il bando per l'accesso alla professione. La fillea ha ottenuto nei mesi scorsi delle modifiche al testo originario migliorandolo. Ti sembra questa la soluzione per mettere ordine nel comparto?
Beh, non è questa la soluzione gestita in questo modo. Noi, come tante altre realtà del settore, si sono mobilitati in questo senso, quindi un risultato comunque anche molto più ampio. Noi siamo partiti raccogliendo questo malcontento estremo del settore, abbiamo lanciato, diciamo, questa rivendicazione. Così come si sta evolvendo tutta questa procedura, sicuramente continua a non favorire una soluzione armonica di quelle che sono le realtà del settore e quindi di una possibilità di arrivare a un riconoscimento professionale partendo dalle reali competenze che sono state acquisite, perché non è stato individuato un modo secondo noi adeguato per farle emergere, documentarle e riconoscerle, nonostante, diciamo, i vari interventi anche normativi che si sono susseguiti in questo anno e mezzo.
E allora quali sono le richieste del sindacato?
Le richieste del sindacato continuano a essere rilevanti, rimandiamo per l'ennesima volta, di affrontare questa tematica semplicemente nel modo di maggior buonsenso, cioè con una condivisione e la possibilità di interloquire con il Ministero attraverso dei tavoli in cui si possa, insieme a tutte le altre parti sociali, con le regioni, con le università, con tutti, diciamo, gli attori della questione, riaffrontare i punti dolenti e, diciamo, seriamente trovare delle soluzioni comuni, ecco, non calate dall'alto e poi ogni volta corrette in extremis fuori tempo limite per evitare una valanga di denunce, ma insomma fatto in maniera più seria come si dovrebbe fare.
Qualche notizia prima di concludere. Nell'ultima settimana sono 11 i morti nei cantieri, gli ultimi due ieri. A Milano un montacarichi ha travolto tre operai che stavano trasportando mobili. Nell'incidente uno di loro è morto. A Forlì un edile è caduto dal lucernario di una casa in costruzione. Infine, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, un giovane di 21 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato da un'impalcatura. Dopo la conferenza nazionale sul mezzogiorno della Fillea, svoltasi lo scorso 25 ottobre a Palermo, parte la mobilitazione Un grande cantiere per il mezzogiorno, con iniziative nei territori e nelle regioni del sud per chiedere l'apertura dei cantieri di alcune opere importanti per riconnettere il sud con il resto del paese. Un grande cantiere costa 9 miliardi che produrrebbe per 4 anni 71.000 posti di lavoro. La prima tappa, la linea ferroviaria alta capacità Napoli-Bari. La mobilitazione lanciata dalla Fillea viene realizzata con la CGIL nazionale, la FILT nazionale e le strutture di Campania e Puglia. A un anno e mezzo dagli stati generali delle costruzioni, gli stessi soggetti sociali si sono riuniti per lanciare un nuovo pressante grido di allarme. Il settore è piegato da una crisi senza precedenti. Oltre 250.000 posti di lavoro persi, oltre 300% in più di utilizzo degli ammortizzatori sociali e oltre il 20% medio di riduzione delle produzioni nei settori dei materiali da costruzioni. Circa 70 miliardi in meno di valore complessivo delle costruzioni. Ed allora, per chiedere al governo, alle forze di maggioranza e di opposizione un impegno straordinario per il settore delle costruzioni, è stata convocata una grande manifestazione nazionale di tutte le associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali del settore edile per mercoledì 1 dicembre prossimo. Ed infine l'agenda della settimana. Giovedì 11 novembre Walter Schiavella, segretario generale, sarà a Brescia per l'attivo della categoria. Sabato 13 novembre, invece, si concluderà la settimana di iniziative a sostegno della Bari-Napoli con un incontro con i sindaci delle aree interessate, con Franco Nasso, della FILT, e Salvatore Lobalbo, della Fillea. L'appuntamento è per le 10 a Monteguto. E per oggi è tutto. Grazie a Maria Antonia Fama in redazione, a Mauro De Sanctis in regia. Chi volesse ulteriori informazioni può collegarsi a www.fileacgl.it. Mentre chi volesse riascoltarci ci trova su www.radioarticolo1.it. Alla prossima settimana da Roberta Lisi.